La sera del 7 maggio del 2008, a Roma, presso la sede della Comunità di San Paolo, il CIPEX promuove una presentazione, dibattito di un libro importante, un libro dedicato alla storia dell'immagine di Dio. Il libro è scritto dal giornalista, politico, teologo Daniele Lavalle e si intitola «Se questo è un Dio». Edito da Ponte alle Grazie di Firenze. Ne parlano la giornalista Vittoria Presciandaro del mensile Jesus, la teologa Cettina Militello, il teologo musulmano Adnan Mokrani e Tonio Dell'Olio dell'Associazione Libera di Pascristi, eccetera. Luigi Sandri, che doveva dirigere e guidare la serata, è impedito da altri suoi imprevisti impegni giornalistici, ma fa presente distribuire la recensione che su questo libro ha pubblicato in Adista nel mese precedente. Riportiamo qui, in modo un po' artigianale, i testi, gli interventi di questa ricca, calorosa e appassionata serata. Inizia Vittoria Presciandaro.
Perché è corposo, quindi quando si lavora tanto, si hanno tanti impegni, si aspettano le vacanze, diciamo, per dedicarsi a... E invece sono stata proprio contenta, perché è veramente un regalo, come diceva Gianni, quello che ci ha fatto Radieno Lavalle. È un libro corposo, sono circa 300 pagine, e quindi io cercherò di darvi qualche chiave di lettura, poi con gli altri amici cercheremo di individuare alcuni punti e con l'autore tireremo un po' le conclusioni. Il titolo, Se questo è un Dio, è accompagnato da alcuni versi di Turoldo, che danno bene la prospettiva poi dell'intera opera. I versi sono questi. O quale per te tenerezza mi ispira il carico di errate preghiere onde si crede di renderti onore. Oggi, scrive Lavalle, si dà per scontata la nozione di Dio. Si pensa che tutti, dall'età dei filosofi in poi, lo percepiscano allo stesso modo e si discute molto di più delle chiese. E invece il suo tentativo è quello di andare a vedere come l'immagine di Dio è andata cambiando, mutando, ed è giunta fino a noi e come noi siamo cambiati insieme col mutare dell'immagine di Dio. Perché, dice nella sua conclusione, la storia di Dio non è una, ma sono molte, perché essa è protesa e va a concludere nella storia di ogni singolo credente, di ogni uomo e di ogni donna. La vita di ciascuno può essere il luogo in cui il Padre viene risuscitato, svegliato dal sonno e liberato dalle maschere e dai travestimenti in cui è stato occultato. Il libro ha una sua icona e una sua ipotesi di lavoro. L'icona è un'immagine che percorre un po', è proprio sullo sfondo di tutto il libro, è quella della creazione dell'uomo, della Cappella Sistina. Lavalle dice una cosa molto bella: tutto ciò che a noi è dato di Dio, tutto ciò che possiamo comprendere, compreso Gesù, è al di qua del sottilissimo spazio che separa il dito di Dio dal dito dell'uomo. Cioè c'è una storia di Dio con noi, una storia di Dio con noi della quale possiamo anche delineare una sottilissima traccia, ma al di sopra di quel dito che ci sfiora, Dio si sottrae a ogni raffigurazione e declinazione umana, ad ogni parola e sequestro. C'è un Dio che è tutt'altro da noi e che non possiamo fare prigioniero con le nostre categorie e con le nostre sicurezze. Questa è l'icona, quindi. E poi c'è un'ipotesi. Lui dice, se decidiamo che Dio c'è, se decidiamo di scegliere che questo Dio c'è, che si occupa dell'umanità, possiamo rappresentarcelo in due modi. O come il Dio del grande inquisitore di Dostoevskij, cioè un Dio che domina l'uomo con il pane, col potere e col miracolo. Oppure come un Dio discreto, che non si sostituisce all'uomo e alla sua libertà, ma che sostiene tutto con il suo amore e, come diceva Teilhard de Chardin, fa sì che le cose si facciano. Lui ha lavorato su questa ipotesi ed è andato a cercare questa traccia nella storia dell'umanità. Quindi questa è l'ipotesi di lavoro. Poi ci sono, secondo me, tre fili, cioè ci sono tanti fili rossi che attraversano l'opera. A me hanno colpito particolarmente tre, poi confrontiamo anche con gli altri amici che hanno letto il testo. La prima cosa è questa rilettura della storia dell'immagine di Dio che viene fatta sia attraverso l'attualizzazione di intuizioni di pensatori del passato, sia attraverso una rilettura e un'esegesi degli scritti sacri che a volte, più che rilevare una verità divina, l'hanno nascosta nel suo contrario. Per quanto riguarda il primo filone, diciamo, mi sembrava interessante tutto il discorso che lui fa, la rilettura che fa di Rudolf Otto e dell'idea di sacro, di divinità. Otto agli inizi del Novecento diceva che col Dio con la divinità ci si rapporta con un senso di paura, di terrore o con un senso di fascinazione. Ecco, col Vangelo di Giovanni, quindi col Nuovo Testamento, l'idea della paura passa, perché appunto, come scrive Giovanni, se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane con noi, quindi ogni timore cade. Eppure c'è da chiedersi quanto ancora resta di una religione della paura, della punizione. Quindi un'intuizione che è feconda e che ci permette anche di leggere l'oggi. E l'altra cosa che a me è piaciuta molto è questa rilettura fatta attraverso un'esegesi diversa, no, degli scritti sacri. Per esempio, una lettura originale è quella del paradiso, l'immagine del paradiso. La Valle dice: e se invece di essere e se invece degli uomini cacciati dal paradiso, di Adamo ed Eva cacciati dal paradiso, fossero stati loro a cacciare Dio, se fossero stati gli uomini, no, a mandare Dio in esilio, un esilio che ha attraverso il quale Dio ha accompagnato Israele, prima l'antico Israele, e oggi accompagna tutti gli esuli della terra, che è una rilettura che aveva fatto anche Franzoni. E un altro tema che viene rivisitato è quello della purità. La purità come separazione dei diversi, come non mischiarsi con l'altro da sé, e quindi l'impurità come il meticciato. Quindi se purità è identificato con sacro, il modello della purità divina diventa il modello della purità umana, dando vita a un'antropologia della disuguaglianza che poi ancora oggi circola. Questo quindi è la prima chiave di lettura che mi ha colpito. La seconda chiave, il secondo filo rosso che attraversa tutta l'opera è il pensiero di Tommaso Moro. Nel 1516 Moro scrive Utopia, laddove parla della varietà di religioni, si chiede se alla fine questa gran varietà di religioni, in realtà in questa gran varietà non ci sia qualcosa che soddisfi gli imprescutabili voleri della divinità stessa. Cioè l'idea è, non è che è lo stesso Dio a volere che la verità non venga conosciuti da tutti allo stesso modo e profezzata quindi in forme diverse e diversamente buone? Quindi non un relativismo della verità, ma una pluralità di vie per una verità che è essa stessa plurale. Una pluralità che la Valle cerca, appunto, nelle pagine di questo libro, con alcuni appigli sia nei profeti, nei testi sacri, fino ad arrivare al Concilio, ad alcune intenzionalità e alcune espressioni del Concilio Vaticano II. Questo è il secondo filo. Il terzo e ultimo filo che mi ha colpito è proprio il Concilio. Arriviamo al Concilio. Attento osservatore del processo conciliare, come lui è stato, l'ha seguito, lo ha raccontato nelle pagine del giornale che dirigeva, l'Avvenire d'Italia. La Valle dice che la Chiesa col Vaticano II ha fatto un passo di non ritorno. Prima aveva rinunciato dopo Portavia al potere temporale. Con il Vaticano II rinuncia, tra virgolette, al potere spirituale. Cioè rinuncia, è la rinuncia dell'esclusività e dell'autosufficienza della Chiesa. Il riconoscimento dei semi di verità presenti in altre religioni. Al Concilio si rompe il monopolio della vera religione, fino ad avvicinarsi, e ritorniamo all'ipotesi formulata da Moro. E se fosse Dio stesso a volere il pluralismo religioso? E poi c'è un'altra rivoluzione che fa il Concilio, è la riconciliazione con il mondo. Allora, tutto questo, per chi era abituato a pensarsi come detentore dell'unica verità e in contrapposizione con il mondo, capirete che è stato un trauma profondo, che non è ancora sanato, una ferita che è ancora aperta e che si sta cercando di curare in qualche modo anche tentando di far passare l'idea che il concilio in fondo sia, come dice un liturgista contemporaneo, sia stata una specie di malattia che in qualche modo va, da cui bisogna guarire. E questo è un terzo tipo di chiave di lettura. Allora, con gli amici che sono presenti stasera, cerchiamo di, appunto, di fare il punto, di chiarire alcune idee forti che nel testo sono presenti. Partirei da Cettina Militello, che è teologa e che al Mariamun dirige la cattedra su donne e cristianesimo, esperta di storia della Chiesa. Con Cettina partirei proprio dal concilio. La Valle dice che ci sono stati alcuni limiti, alcuni passi falsi nel Vaticano II, alcune timidezze che in fondo poi hanno compromesso anche la sua realizzazione, in particolare sui temi del rapporto Chiesa-mondo, sul tema della povertà, dell'opzione dei poveri, mentre mette in luce i punti più forti, quello del pluralismo religioso e della verità intesa come via e come ricerca. Ecco, come commenti queste pagine? Cosa ne pensi?
Allora, non è semplice né testimoniare il percorso di ricerca né provare a dialogare. Viviamo in un momento nel quale il Concilio c'è lontano ormai 40 anni. Alcuni di noi lo hanno vissuto da adulti, altri non sanno assolutamente che cosa sia stato. È evidente che niente è stato più come prima, per evocare uno slogan, ma è anche evidente che i nodi che il Concilio si è portato dietro e che hanno costituito la bagarre di questi 40 anni sono intrinseci ai testi stessi nella loro elaborazione. Allora il problema è avere davanti, e credo che questo venga fatto in modo brillante, quella che è l'utopia, la voglia di cambiare, l'imprevisto che diventa evento, la profezia di Giovanni XXIII. Altro è poi rendersi conto che in realtà il rallentamento comincia subito. La mia generazione è quella che ha vissuto il Concilio più o meno da adulta, però ha vissuto il pontificato di Paolo VI da adulta. E a titolo personale devo dire che non è che amassi molto Paolo VI. Lo amavo come fine studioso, come persona raffinatissima, ma poi al dunque emergeva il disappunto per un processo che non andava in una certa direzione. Quando poi morì Paolo VI, ritrovandomi a passare per le grotte vaticane, per un certo periodo gli chiesi scusa. Poi ritornai, passandogli davanti, a dire: mi dispiace, ma tutto è cominciato con la tua difficoltà a barcamenarti tra le tensioni che viveva la Chiesa conciliare e poi post-conciliare. Ecco, per esempio, il discorso del pluralismo religioso. Che cosa c'è di più liberante per la Chiesa che riconoscere i volti molteplici di Dio nella storia? Che cosa c'è di più suggestivo che prendere atto che Dio è chiamato in molteplici nomi e che questi molteplici nomi non ne rapiscono l'essenza, ma che essa rimane, come ripetutamente viene detto nel volume, sempre al di là? Certo, e il volume lo testimonia in modo splendido, appassionato, c'è l'evento Cristo con tutto quello che comporta, c'è l'incarnazione, c'è questo assumere da parte di Dio corpo e carne umana, c'è questa mondanizzazione di Dio, che è un fatto storico per noi che ci crediamo. Ma questo, se paradigmatico per noi, o se vogliamo, se è paradigmatico per tutti, almeno implicitamente, non toglie agli altri il diritto di cercare e nominare Dio secondo quella che è la loro propria contestualizzazione culturale. Io non sto rispondendo esattamente a tono alle domande che tu mi hai fatto, Vittoria. Circa il rapporto Chiesa-mondo, è evidente che lo schema cambia, è evidente che il Concilio propone una apertura al mondo, una assunzione del mondo come cosa propria. La Gaudium et Spes è emblematica al riguardo. Così come è evidente che è latente nei testi conciliari, in Lumen Gentium e poi in Nostrae Aetate, il discorso del pluralismo religioso, anzi, diciamo pure, della possibilità che le altre esperienze religiose rappresentino delle vie alla salvezza. Laddove però, secondo me, si gioca tutto è nella mancata opzione per i poveri, che poi diventa a ritroso chiave interpretativa di tutto quanto il resto. Perché in effetti io credo, bene o male, che malgrado tutto non si compie la vera conversione. Si rimane schiacciati tra quella che è una pratica autoritaria e quello che dovrebbe essere invece un servizio autorevole. Ed allora si finisce col rileggere al ribasso l'apertura della Chiesa al mondo, si finisce col leggere al ribasso addirittura a volte con qualche punta di isteria il discorso relativo al pluralismo, ma soprattutto non si compartecipa della sorte dei poveri. E questo secondo me è uno dei tradimenti più forti, perché l'opzione preferenziale è abbastanza individuabile nel dibattito e in talune espressioni. Ecco, ricordo sempre che una mia cara collega, Marcella Farina, ha dedicato 2 volumoni a ritrovare l'espressione nel contesto dei materiali preparatori e poi propri del Concilio Vaticano II. Certo, è un po' difficile andare contro, cito Raniero Lavalle, 9 secoli di storia. Però è anche vero che spesso la storia non è come noi crediamo sia stata, ma c'è una storia immaginata. Ecco, c'è la nostalgia di qualcosa che poi di fatto in quei termini non c'è mai stato. Il Medioevo che ci immaginiamo a volte, certo Medioevo, così suadente, non c'è mai stato. E certe scelte così drastiche e radicali, in un senso o nell'altro, di fatto non ci sono mai state. Non so se riesco a spiegarmi. Noi diamo per assodato come fatto di tradizione qualcosa che appartiene a volte all'altro ieri e a cui diamo un valore di tradizione come se esso appartenesse ai primordi della fede cristiana o se avesse delineato senza discontinuità tutto quanto il secondo millennio, il che non è vero. Cioè io mi chiedo se al dunque il rapporto Chiesa-mondo, o se l'opzione per i poveri, o se lo stesso pluralismo religioso sia stato così estraneo al vissuto autentico della fede. Ecco, pensate per esempio dal punto di vista dell'opzione dei poveri a tutto quello che la vita religiosa ha disegnato esattamente nel secondo millennio, quando il tema della povertà si impone prepotentemente facendolo diventare tema fondamentale dell'autenticità, della radicalità cristiana. Tanto per portare un piccolissimo esempio, pensate a quello che è il servizio, l'opzione per i poveri, come si mette in cantiere nello sforzo fondativo di tutte le congregazioni religiose dal secolo XVI in poi. Ecco, tanto per dire alcune cose. C'è un fiume carsico che non corrisponde alla storia come vorremmo che fosse, e d'altra parte c'è un dato altrettanto inoppugnabile di una estraniazione dai poveri, di un disegno di potenza che disattende la figura del servo e ne prende continuamente le distanze. Da questo punto di vista io dico sempre ai miei alunni: andate a visitare le tombe dei papi, guardate come cambiano nel sepolcro, guardate come cambia il loro copricapo, avrete una idea di come cambia l'idea dell'esercizio del potere primaziale, del tipo di rapporto che la Chiesa, nei suoi aspetti ultimamente istituzionali, intesse con il mondo circostante. Lo stesso, se mi consentite, per quanto riguarda il tema del pluralismo religioso. Io non credo che tutta la nostra storia sia stata nel segno della negazione dell'alterità o nel segno della negazione del rispetto della fede altrui, ma certo abbiamo percorso sentieri che ci hanno portati a vedere la verità, e vi rifaccio di nuovo ad altri passaggi del libro, non come fatto esperienziale, ma come verità oggettiva da difendere, perseguire, identificare, sillogisticamente produrre per via di conclusioni o al caso anche per via di illazioni. Evidentemente tutto questo ha pesato fortissimamente nella vicenda del concilio e ha pesato fortissimamente nella vicenda del post-concilio. Se volete, è una rivoluzione incompiuta, ma d'altra parte io sono d'accordissimo nell'analisi che fa Rino Lavalle: indietro non si torna, non è assolutamente pensabile neppure il successo di una revisione del concilio a partire dalle citazioni dello stesso concilio. Cioè è un'impresa destinata assolutamente all'insuccesso. Penso invece con lui che i nostri dolori saranno tanti. Adesso non cito alla lettera, ma cito il senso. Abbiamo molto da soffrire, ma veramente tanto. A volte io mi chiedo se non abbiamo già sofferto abbastanza, ma ho l'impressione che quello che abbiamo sofferto sin qui sia soltanto, come devo dire, una cosa da poco rispetto a quello che ci aspetta. E ciò nonostante, io credo che sia veramente impossibile tornare indietro. Anche perché, perdonatemi, esco fuori dalla domanda, ma entro nel tema più generale del libro, noi la camicia di forza a Dio, noi la nominazione di Dio in senso univoco, non possiamo in nessun modo, la possiamo fare verbalmente, ma non la facciamo, soprattutto perché non imbrigliamo il suo spirito. Non siamo noi che decidiamo dove lo spirito soffia. Io dico sempre ai miei alunni che la santità e il martirio sono presenti in tutte le esperienze religiose. E dove c'è santità e martirio, cioè dove c'è la capacità di realizzare un certo modello di vita e dove c'è la capacità di testimoniare sino alla morte la propria scelta per Dio, chiarissimamente lì dietro c'è lo spirito di Dio. Cioè non siamo noi che possiamo stabilire o dire allo spirito, o dove c'è la profezia, altro discorso evidente, non siamo noi che possiamo imporre paletti allo spirito. Io dico sempre che la Chiesa è il luogo sintattico di salvezza, ma è paradigma. Ecco una delle cose, chiedo scusa, non procedo organicamente, certamente una delle svolte mancate è proprio quella del passaggio non completo da una visione ecclesiocentrica ad una visione, come devo chiamarla, chiamiamola alterocentrica nel senso più largo del termine. La paura è sempre quella di uscire fuori da quello che è il recinto nostro di Chiesa, di perdere le nostre prerogative, di perdere le nostre certezze, senza rendersi conto che invece di fatto il concilio questo ha operato. La famosa espressione di Lumen Gentium 8, quella che oggi rappresenta un luogo di scontro e che fior di studiosi interpretano in senso restrittivo, e cioè il subsistit in, può essere invece, io sono d'accordo nel vederla, come la spia di una apertura ad una visione di Chiesa che non ha i paletti e i confini della istituzione visibile della Chiesa cattolico romana nella sua visibilità. È chiaro che il circolo si allarga perché subsistit anziché est. È chiaro, se io dovevo dire e avrei detto non c'era motivo di andare a finire al subsistit, così come non c'era bisogno di dire adest, vere inest, che sono poi i termini con i quali il concilio prova a sciogliere la falsa contrapposizione tra Chiesa locale e Chiesa universale, che è un altro dei nostri grattacapi perniciosi. È chiaro che se la Chiesa di Dio è presente anche altrove, e io facevo l'esempio estremo di contestualità addirittura non cristiane, ma prima ancora esistono le contestualità cristiane o esistono le contestualità delle religioni del libro, Israele innanzitutto e poi l'Islam, allora è evidente la preoccupazione ecclesiocentrica, l'est ecclesiam nulla salus, il concilio lo ha bello e liquidato. Io sono del parere che vale anche nella Chiesa la questione della remora o del pregiudizio culturale. Non è così facile liberarsi. A volte ci si illude di avere acquisito chiarezze intellettuali e si pensa che il vissuto sarà immediatamente conseguente e coerente. Per questa via non si va da nessuna parte, perché quello che veramente cambia le cose è viceversa l'esperito. Ma è difficile rovesciare il nostro paradigma concettuale, la nostra presunzione occidentale, il nostro sistema logocentrico, la nostra visione di Dio. Ed allora siamo al punto in cui siamo, anche se, ripeto, secondo me ci sono indubbiamente elementi che ci inducono, malgrado tutto, a guardare con fiducia, con speranza, le possibilità di una Chiesa altra. D'altra parte, fatemelo dire, non è scritto, ma si può intuire sotto le righe, io lo posso dire da un altro punto di vista, è chiaro che il modello di Chiesa del terzo millennio, quello con cui si confronteranno le generazioni che verranno, sarà completamente diverso da quello che noi abbiamo conosciuto. Noi sappiamo, lo diceva Casper nel suo incontro quest'anno di routine alla Curia come discorso di bilancio, quali sono i numeri, cioè qual è la situazione della Chiesa cattolico romana, delle chiese evangeliche, eccetera, eccetera. Sappiamo pure però che esistono 400 milioni di cristiani che si dicono cristiani ma non si riconoscono in nessuna delle chiese storiche. 400 milioni è un numero piuttosto consistente, non è un numero indifferente. Non riconoscersi nelle chiese storiche vuol dire che diventa prepotente un modello di chiesa assolutamente diverso da quello delle chiese, così come le abbiamo conosciute nella nostra esperienza confessionale cattolica, in parte protestante e ortodossa. Ora, io non voglio in nessun modo che nessuno mi attribuisca l'affermazione che il futuro della Chiesa è in questi modelli. Dico soltanto che l'accrescersi tanto da diventare, tra l'altro con questi 400 milioni di cristiani, è un po' difficile anche praticare ecumenismo, non so se riesco a spiegarmi, con le chiese storiche Io posso intrattenere rapporti, posso stabilire testi di convergenza. Qui talora non c'è neanche la volontà di riconoscersi nella dicitura Chiesa. C'è un appello alla radice cristiana, un po' sui generis, o c'è la rivendicazione di un'ecclesialità che viene meno a quelli che sono i canoni tradizionali di autoriconoscersi come Chiesa o d'essere riconosciuti come Chiesa. Allora, ripeto, io non penso assolutamente che necessariamente sia questo il modello, ma la quantità enorme di cristiani di questo tipo deve indurmi a domandarmi se insistere su determinati aspetti costruisce un futuro di Chiesa o se viceversa ostacola quella conversione, quella ricollocazione della Chiesa che secondo me è assolutamente fondamentale per esserci decentemente al mondo. Poi, se mi consenti, una cosa che vorrei dire è che tutto il libro è percorso da un afflato tenero, non soltanto nei confronti di Dio bistrattato, alla maniera dei versi che ricordavi, ma c'è anche un afflato estremamente tenero verso la nostra umanità, verso la nostra mondanità, verso la nostra corporeità, verso tutto quello che siamo. Non credo di dire qualcosa di offensivo. Il libro si muove su queste due tenerezze diverse, ma altrettanto forti, su questa rivendicazione di corporeità, di laicalità, di mondanità, e insieme con questo atteggiamento di rispetto tenero verso l'alterità indicibile di Dio che le nostre parole non possono fissare, anche se, come ricordavi, è il cortocircuito delle due dita, del gesto, a mettere in cammino. Una frase di Bordoni che mi ha molto scioccato. Lui dice che il mondo è il corpo di Dio. Ecco, io credo che nelle pagine del volume non c'è la frase, ma c'è la sostanza di questo discorso. Noi siamo in un contesto di alterità, ma siamo in un contesto al tempo stesso di prossimità, contesto di prossimità che è dato non soltanto da questo restringersi di Dio per farci spazio, non soltanto da questo mettere in esilio Dio perché diventiamo adulti, ma è dato anche, e ritorno all'altro tema centrale, dallo schema dell'incarnazione, che potrebbe anche essere uno schema semplicemente probabile o possibile, ma lasciatemi dire che è uno schema stupendo. Ecco, se i cristiani dovevano inventarsi un mito, il mito di un Dio che prende carne, è il mito che, secondo me, e credo pure secondo Renero La Valle, risponde di più alle domande profonde di noi uomini. Io ho trovato anche molto commovente questa dicitura sommessa dell'unicità salvifica di Cristo. Mi riferisco alla parte conclusiva. Ecco, si potrebbe pensare che dopo tutto questo percorso, in fondo, ci sia spazio reale per le esperienze degli altri al punto tale da rendere legittima, rendere legittimo il sospetto che ci giochiamo Gesù Cristo. Laddove invece c'è questa rivendicazione appassionata di Lui che salva, di Lui che rimane il referente fondamentale della nostra esistenza credente, è il tentativo di mettere insieme questa fede con la salvezza che secondo noi lui opera allo stesso modo per quelli che rimangono al di fuori, che non sanno o addirittura che non vogliono essere da lui salvati. È chiaro che in tutto questo gioca di molto la concezione di Chiesa, il modello di Chiesa che si elabora. E chiudo, poi se vuoi Vittoria mi fai delle altre domande, certamente in questione per noi oggi è il prevalere del modello conciliare. Se il modello conciliare di Chiesa non sopravvive e non si ripropone con l'autorevolezza che gli viene dalla categoria riscoperta di popolo di Dio, di comunione, eccetera, eccetera, la perdita non è piccola, perché in fondo quello che si perde è la trasparenza affidata ad altri mezzi e ad altri percorsi di questo stesso Cristo unico Salvatore. Ecco, io ho trovato per esempio molto stimolante il discorso polemico nei confronti dell'illuminismo ecclesiastico e del razionalismo teologico. La Chiesa non ha questo compito, la Chiesa è trasparenza della luce di Cristo, ecco perché è così fondamentale, ma è così cruciale perdere il modello conciliare, perdere la rivoluzione, la svolta conciliare.
Che ora dobbiamo chiudere? No, io direi presidiamo il giro e poi eventualmente facciamo una seconda tornata di domande e poi chiudiamo con la Valle. Allora, passerei ad Adnan, perché quando la Valle parla di Moro, dice di Tommaso Moro, dice che in realtà il tema del pluralismo prima ancora era stato trattato anche dal Corano, perché in una sura del Corano c'è appunto questo richiamo alla molteplicità delle vie. Ecco, come teologo musulmano, Adnan insegna in Gregoriana oltre ad essere giornalista, questa, che suggestione ti offre questo tipo di pensiero e di discorso?
Grazie. Prima di rispondere a questa domanda, anch'io vorrei un po' allargare la risposta. Innanzitutto è un onore per me di partecipare in questo incontro alla presentazione di questo libro, perché è un libro molto ricco, un mischio di teologia, filosofia, storia dell'umanità, storia delle religioni, storia personale, storia dell'Italia, storia della Chiesa. È tutto mischiato, tutto unito, dunque questo collegamento, questa unità tra tutte le dimensioni, e questo lo trovo in sintonia totale con il pensiero di Raymond Panikkar, e non è per caso, mi sembra, che sono appena tornato da un convegno internazionale sul pensiero di Raymond Panikkar con il titolo Misticismo, pienezza di vita, omaggio a Raymond Panikkar nella presentazione del primo volume della sua opera Omnia sulla mistica. Dunque vedo una grande unità, questa è la visione unitaria della realtà, della religione, della vita. Questo è il primo punto. Per rispondere a questa domanda, leggendo il libro, è molto importante anche vedere la storia dell'immagine di Dio nell'Islam, e fare un sforzo parallelo simile al lavoro che ha fatto Raniero Lavalle nel contesto islamico, perché il Corano, se vogliamo, se abbiamo una visione unitaria, la disposizione di leggerlo in modo pluralistico, possiamo farlo, c'è la materia prima, ci sono tanti testi, non solamente un versetto o due, e questo è un progetto che è un grande sogno per me, di scrivere magari un libro che spiega un po' questa visione unitaria e pluralistica nel Corano. E perché questa visione è stata trascurata, negata, emarginata gradualmente? Dunque, per spiegare un po' questo, mi viene in mente una conferenza che ho sentita stamattina, ma nel contesto ebraico, di un rabbino statunitense, un rabbino ma anche un maestro Zen, che pratica la meditazione nella sinagoga a San Francisco, Alan Liu. Lui, partendo dallo Zohar, il libro della Kabbalah, spiegando la prima frase della Genesi, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, all'inizio Dio creò il cielo e la terra, i cieli e la terra. Dunque, la spiegazione di l'esegesi cabalistica, mistica di questo versetto, che con l'inizio l'invisibile ha creato Elohim. Dunque Bereshit, con Bereshit l'inizio, l'invisibile che non è nominato ha creato Elohim. Nel senso, questo nome è un nome creato, un Dio creato. Nel senso che, e questo è anche molto simile alla mistica islamica, non voglio andare velocemente, temo di confondere le idee, ma l'idea principale è questa. Nella tradizione islamica, la prima scuola teologica era basata sulla separazione totale della realtà. Realtà. Dunque, la realtà è essenzialmente dualistica. C'è Dio e c'è il mondo, che sono totalmente diversi di natura. E l'unico legame possibile tra queste due realtà, la ragione e la rivelazione, la parola di Dio. Senza questo non c'è una comunicazione possibile, la ragione e la rivelazione. Invece l'approccio mistico ha cercato di trovare una visione più unitaria. Dunque, c'è il nome sconosciuto, anche Allah stesso, che non ha senso come parola etimologicamente, Al, che è l'articolo definitivo, Hu, lui, quello che è lui, dunque lo sconosciuto, l'innominabile. E poi ci sono tantissimi nomi divini che hanno una connotazione antropomorfica, dunque umana, e il mondo. E il mondo non è altro che diciamo l'incarnazione di questi nomi divini. Dunque questi nomi di Dio sono nel mondo e sono un ponte esistenziale tra queste due realtà. E questi nomi sono dispersi nel cosmo, uniti nell'essere umano, nell'uomo perfetto, che è veramente a immagine di Dio. Ma anche questi nomi sono l'immagine di Dio riflessa nel mondo e nell'uomo, ma anche l'immagine del cosmo, l'immagine dell'essere umano, in qualche maniera una creazione dell'essere umano. Dunque il nome e l'immagine di Dio è in via di mezzo tra l'assoluto e il creato. E poi Ibn Arabi ha sviluppato molto bene questa teoria, dicendo che l'uomo, andando verso Dio, è un distruttore di immagini, di veli, un velo dopo l'altro, e ogni velo e ogni immagine può essere utile per un certo cammino, per un certo tempo, crescita e sviluppo, ma può diventare un secondo momento un ostacolo, una separazione. L'essere umano deve distruggere quell'immagine che rappresenta una rivelazione, una manifestazione di Dio, ma anche in qualche maniera una creazione dell'uomo, e andare oltre, andare avanti. E questa consapevolezza di un certo relativismo dell'espressione, del linguaggio, dell'immagine, dunque Dio è assoluto, ma la nostra espressione, la nostra dottrina, la nostra religione, la nostra esperienza religiosa è relativa, condizionata, è limitata. Dunque è molto importante vedere questa visione dinamica, pluralistica, viva di Dio. Dunque, ma oggi, come oggi, con il fondamentalismo islamico, c'è un grosso problema, perché non è la continuità del razionalismo delle prime scuole teologiche, non è la continuità ovviamente della mistica, non c'è niente di mistico, ma non c'è niente anche di plurale, di pluralistico, di una tendenza di dominio, una tendenza autoritaria, di esclusivismo, una tendenza reazionaria, impaurita, ma una paura mischiata con la voglia di dominare. E questo, il dominio e la paura, sono le due facce della stessa medaglia. E poi vedo che questo fondamentalismo è in qualche maniera il frutto della cultura moderna, del modernismo, indirettamente forse, perché è omogenizzante, una visione omogenea, totalitaria, che non c'era prima nella storia dell'Islam. C'era sempre il pluralismo in qualche maniera. Dunque questo è da sviluppare. Tornando a Panikkar, ha detto tante cose molto belle. Ha detto, per esempio, un Dio totalmente altro è un idolo. Dunque, una religione senza l'esperienza spirituale, senza una interiorità, diventa praticamente un idolo. E poi ha chiamato le religioni di fare, storicamente le religioni cercavano di convertire gli altri. Adesso è giunto il momento della conversione delle religioni. Dunque, riscoprire lo spirito della religione e liberarci dal peso storico inutile che ostacola il cammino verso Dio. Nel libro di Raniero Lavalle, la parte che tratta la cristologia, l'unicità di Cristo, ma in una maniera molto aperta, molto inclusiva. Dunque è un tipo di cristianesimo che lo sento molto vicino, dunque comprensibile, perché è radicato nell'esperienza dell'essere umano. Non è una teologia astratta, è frutto di speculazione teorica, ma di una vita impegnata nel mondo. Non so se ho risposto più o meno alla domanda, ma magari dopo si può approfondire.
Allora, Tonio Dell'Olio invece, Tonio responsabile Libera Internazionale per anni Pax Christi, eccetera, eccetera. Allora, un tema abbastanza scottante per questi tempi. L'autore, rifacendosi a un testo di Paolo Prodi, tratta a lungo il tema del dualismo giustizia civile e giustizia divina. La perdita di questo dualismo, sintetizzo, ha permesso una sorta di invasione del campo da parte della giustizia divina e della giustizia civile in tutti i settori interi dell'attività umana, dalla sessualità allo sport, cioè costruito una sorta di sistema in cui il diritto divino risponde alle situazioni contingenti. Il diritto divino diventa diritto naturale ed è possibile intervenire in tutti i campi del vivere civile con buona pace della laicità. Allora, tu cosa pensi di questi temi e come reagisci anche a quello che oggi sta succedendo?
Grazie intanto e buonasera a tutti. Ma, permettetemi due premesse. Fresco di stampo, di inchiostro, come si dice, dall'autore. E però lo avevo messo in un bel cantuccio per trovare un tempo giusto per poterlo leggere. E poi c'è stata una telefonata di quelle, appunto, di Gianni Novelli, che dice no, lo devi leggere subito perché Luigi Sandri non c'è e tu lo devi sostituire. Allora capite che è un po' come quando il tredicesimo uomo che sta in panchina deve entrare in campo, dovrebbe avere, sì, non so poi se è sempre quello che fa gol, una cosa è certa, ha bisogno di scaldarsi un attimino, e io tutto questo tempo per scaldarmi non l'ho avuto, per cui ne va a danno sicuramente dell'approfondimento, e cercherò di recuperare nel modo in cui vedrete, in cui potrò. C'è però un'altra premessa che è anche una ragione in qualche modo affettiva che mi porta qui. Nel biglietto con cui Raniero accompagnava il dono del libro diceva: questo libro, l'idea di questo libro, dice, nasce nel corso, è nata, dice, dalla mia relazione al convegno di Pax Christi di fine anno a Ragusa. Tra l'altro poi chiose dicendo: allora si parlava dello tsunami, oggi ci sono ben altri tsunami, e via, allegria, insomma, da questo punto di vista. E quindi in qualche modo mi sento tirato per la giacca o per i capelli come persona informata sui fatti. Nella premessa, poi nella prefazione, nella presentazione del libro, c'è scritto che c'è una lunga, ampia citazione, appunto, di Raniero, un virgolettato di Raniero La Valle, ripreso dal convegno del corso di studi cristiani della Procivitate Cristiana, appunto, ad Assisi nell'agosto 2006. Anche lì, voglio dire, avevo contribuito a preparare quel convegno e avevo indicato, appunto, Raniero come relatore su un tema interessante che può essere una chiave di lettura, appunto, per tutto il libro. Dice: se l'identità cammina con la storia, quindi un'identità in qualche modo, appunto, in cammino. E questo libro trovo particolarmente stimolante, prima di giungere offrire una riflessione sulla questione che pone, appunto, Vittoria. Trovo particolarmente interessante perché in tutto il libro si respira davvero non la lettera ma lo spirito del Concilio. Lo spirito del Concilio. Io penso che nel testo, così come in tutti i riferimenti anche che il testo stesso apre, a cui si ispira, a cui rimanda, che rappresentano in qualche modo i frutti maturi di quello spirito del Concilio. Perché, vedete, così come la mistica, così come la spiritualità, così come possiamo dirlo con un termine cattolico, la santità, è stato quel fiume carsico che ha attraversato i secoli ed è arrivato, direi, con la stessa freschezza d'acqua viva fino a noi. Non è rimasto in qualche modo inquinato questo corso d'acqua dalle forme, ad esempio, di potere, di privilegio di cui spesso la Chiesa che o le Chiese che ne hanno interpretato poi di fatto lo spartito si sono ammantati o che hanno vantato nel corso dei secoli. E allora è chiaro che da questo punto di vista espressioni forti che ritroviamo qui, intuizioni anche particolarmente interessanti da rilanciare, ancora una volta da approfondire, diventano un punto di arrivo e di partenza nello stesso tempo. Quando si dice che forse è proprio Dio il primo grande relativista, scusatemi, io penso che non ci sia, anche perché il luogo non sarebbe proprio il più idoneo, sarebbe più idoneo un salotto televisivo, il luogo non è idoneo un libro per la polemica fine a se stessa, per cui non vuole essere quell'espressione e l'argomentazione poi che la sostiene semplicemente una risposta, voglio dire, alla pastorale antirelativista, alla teologia, come dire, della sconfitta di ogni tipo di relativismo che oggi, come dire, pare essere la cifra unica o quella principale attorno alla quale si costruisce e si argomenta anche il parlare teologico, ecclesiale, pastorale delle nostre chiese. Parlo di chiese nel senso di universale e di chiese locali. Da qui nasce una teologia, una sana teologia appunto del pluralismo religioso, ma soprattutto a me sembra che si respiri davvero il senso, lo spirito del concilio nel momento in cui emerge con forza, direi, anzi con molta debolezza, no? Quasi sussurrata, quella immagine di Dio che è un Dio scalzo, che è un Dio debole, che è un Dio che accetta le sconfitte, anzi fa proprio di quella debolezza il proprio essere, il proprio distintivo in qualche modo. Quindi questa debolezza di Dio. Ed è importante che tutto il libro ruoti attorno, come dire, alla questione dell'immagine di Dio, se questo è un Dio. Per diverse ragioni, ma in maniera particolare quelle che personalmente così trovo particolarmente stimolanti anche per una riflessione, perché, vedete, soprattutto in tema di dialogo interreligioso, ci si rende conto, prima ancora, voglio dire, che prima ancora che la razionalità prenda il sopravvento per mettere in luce alcune considerazioni, che è l'immagine di Dio che ci abita, che abita le fedi religiose, ma che abita soprattutto i singoli credenti, adesso dico perché faccio riferimento all'individualità, è questione centrale, è questione dalla quale non si può prescindere, al punto tale che io non faccio mistero di rivelare, come dire, no? Ma penso che sia nell'esperienza di ciascuno di noi, che a volte ci si trovi si trovino punti di congiunzione, di incontro, di percorso comune, forse più con persone che professano altre fedi, che chiamano Dio con un altro nome, che professano con un'altra liturgia, se volete, no? Io lo dico così in maniera molto semplice, da artigiano di queste cose, come posso fare. Con Adnan, con Nagia qui, troviamo punti di contatto e di percorsi comuni che, non lo so, ci saranno anche altri, non voglio fare esempi, della mia stessa appartenenza di fede, di religione, con i quali sento un distacco più forte. Quindi il problema dell'immagine, il tema, non problematizziamolo, il tema dell'immagine di Dio, a mio avviso, è assolutamente importante, centrale, nel contesto, tra l'altro, che viviamo. Anzi, se riuscissimo a leggere anche le interpretazioni religiose e ancora di più teologiche alla luce dell'immagine di Dio che percorrono, come dire, e attraversano la nostra riflessione, la riflessione contemporanea, ci renderemmo conto probabilmente che questa è davvero centrale e ancora di più è trasversale alle diverse identità e appartenenze religiose. Ma poi un'altra considerazione che facevo leggendo le pagine del libro, in più ciascuno legge con le proprie lenti, con le proprie sensibilità, no? E io non ho potuto fare a meno di rintracciare in qualche modo dei modelli, cioè chi avesse in qualche modo vissuto la sfida di questo spirito del concilio che abita le pagine del libro di Raniero. E mi è venuto molto in testa, in mente e nel cuore Don Tonino Bello, no? Cioè, quando io penso ad una chiesa che accetta la sfida di camminare scalza, no? Accetta la sfida della povertà, che accetta la sfida del servizio, dell'oblatività, la sfida di una sana laicità, io penso che da questo punto di vista noi abbiamo avuto degli esempi, dei modelli, delle testimonianze, no? Ad esempio, uno dei fatti che vedo qui molto presente, così come l'ho vissuto tante volte nell'esperienza con Don Tonino Bello, è questa capacità di impegnarsi molto di più nella lettura della terra che non in quella del cielo o dei cieli. Questa capacità, cioè, di rintracciare la filigrana della presenza di Dio nelle zolle umide della nostra terra e nella vita della gente proprio, piuttosto che nell'approfondimento teologico, non me ne vogliano tutti coloro che piuttosto che, non lo so, ma guardate, io vorrei che riuscire a comunicare questo. Ti poteva capitare di trascorrere una giornata intera con Don Tonino Bello e al termine della giornata tu eri, come dire, soddisfatto di una serie di cose che hai visto, di persone che hai incontrato, di cose che hai fatto, no? E in lui invece anche quella cronaca assurgeva alla dignità di evento. Era strappata, come dire, la banalità della quotidianità e diventava esemplare, forte, era posto davvero sul lucerniere. Lui riusciva a rintracciare veramente la filigrana io dico filigrana degli eventi perché quando uno deve guardare davvero l'autenticità di una banconota, in genere la mette in controluce, no? E cerca di capire se c'è appunto quella filigrana che ne dice dell'autenticità, no? Ecco, questo.